All'alba del 4 di maggio arrivarono l'orde assassine, in tanti e più di 2000, la feccia del terzo regime. Li guidavano i cani da guardia, la guardia dei repubblichini. In tanti e più di 2000 vili aguzzini. E all'alba, quassù sopra il monte, Sant'Angelo s'era svegliato, quando aprirono il fuoco e a calci le porte sfondarono. Ed entrò così l'inferno, l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che chiamano guerra. E pietà, pietà gridammo fra le lacrime e i lamenti, prima gli alberi e le mura, poi noi cademmo innocenti. Mazzarini Maria, presente, Mazzarini Nello, presente, Mazzarini Marino, presente, Mazzarini Pietro, presente, Mazzarini Rosa, presente, Mazzarini Santa, presente, Mazzarini Palmina, di anni sei, presente. All'alba del 4 di maggio ci bucarono gli occhi e le mani, perché nostra colpa era quella di essere fratelli dei partigiani. Ma il sangue nostro versato è quello che inizia la terra, nell'ora della promessa, ora e sempre. Resistenza. Mazzarini Maria, presente, Mazzarini Nello, presente, Mazzarini Marino, presente, Mazzarini Pietro, presente, Mazzarini Rosa, presente, Mazzarini Santa, presente, Mazzarini Palmina, di anni sei, presente. Era l'alba del 4 di maggio, per sempre ne avremo memoria, perché l'alba di un giorno che fa nostra la storia, perché mai più ritorni l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che si chiama guerra. Mazzarini Maria, presente, Mazzarini Nello, presente, Mazzarini Marino, presente, Mazzarini Pietro, presente, Mazzarini rosa, presente. Mazzarini santa, presente. Mazzarini palmina, di anni sei, presente. Presente. Presente.
Quanto pesano le ingiustizie e qual è il loro prezzo? E soprattutto chi lo ha pagato nel corso della storia? Partiamo da una data, 12 luglio 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, poche case, in provincia di Lucca, in Toscana. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano felici e compiono un giro tondo. Le bambine vestite di bianco con i grembiuli puliti e con i cappellini in testa. I bambini con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Giro, giro, tondo. Casca il mondo. Casca la terra. Tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta. Poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. E scrivevano. Sognano di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di diventare vecchio come mio nonno. Sogno di vedere il mondo. Un mese dopo, il 12 agosto del 44, quei sogni di bambini vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la violenza dei grandi e con la guerra. I razzi illuminano il cielo di rosso e poi arrivano i soldati nazisti. Tu li puoi ancora oggi vedere, piano piano. Arrivano a Sant'Anna di Stazzema, quelli della 16ª divisione Panzergranadier, accompagnati da fascisti in camicia nera. E lì non trovano partigiani. Non ci sono i partigiani, perché i partigiani stanno a 50 chilometri di distanza. Poche case, mezz'ora. Quando arrivano a Sant'Anna, bruciano le case, devastano le chiese. Alla fine si contano 560 morti. Una strage ferata, compiuta contro civili in guerra, donne, vecchie, contro 147 bambini, molti di loro sotto i 10 anni. Ce n'è una, Anna Pardini, che aveva soltanto 3 mesi. Se voi oggi andate a Sant'Anna di Stazzema, troverete una lapide e c'è scritto Anna Pardini, la più piccola dei bambini che la guerra ha strappato dai cerotondi. E questa fotografia in bianco e nero che ritrae questi bambini che soltanto qualche giorno prima correvano e ridevano senza preoccuparsi delle cose del mondo. Conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato. Uno dei più grandi scrittori del Novecento, Cesare Pavese, sul finale di un libro bellissimo che vi consiglio, che si chiama La casa in collina, ha scritto: ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi, e dei caduti che facciamo, perché sono morti. Io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno, poiché lo sanno unicamente i morti, soltanto per loro la guerra è finita davvero. Grazie. Marino Severini, Sandro Severini, Gang.
E terra e acqua e vento, non c'era tempo per la paura. Nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette, di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. Lai la 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 la. Insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. Dai la 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 la. Nuvola, lampo e tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadri sti vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci quello più forte. Avevano lo sguardo quello di chi va incontro alla sorte. Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Lai lai la lai la la la, lai lai la 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 la, lai lai la lai la la la, lai lai la 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 la. E in quella pianura, da Valle Re ai Campi Rossi, noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi. Dai, 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 la, la, la. Dai, dai, la, 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 la. Dai, dai, la, 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 la. Dai, dai, la, 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 la. Dai, dai, la, 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 la. Dai, dai, la, 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 la. Dai, dai, la, 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 la. Dai, dai, la, la.
Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. È il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'Asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. Questa linea taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e poi si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi degli anglo-americani in Sicilia prima, poi ad Anzio, Montesole e Mazzabotto. Si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da molti mesi le azioni clandestine dei partigiani del gruppo Stella Rossa. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta. Il capo dell'operazione è Walter Redder, il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area compresa tra le valli dei fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Pioppe, le truppe si muovono come granchi all'assalto di abitazioni, le cascine di scuole. Nella frazione di Casaglia, di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia dentro della chiesa. Prima tocca a Don Ubaldo Marchione, poi ai vecchi, ai bambini, alle donne. Ma non è finita, i criminali si spostano dentro il cimitero. La mitragliatrice colpisce e uccide 147 persone. Molti di loro erano giovanissimi. La strage è soltanto all'inizio, perché ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai nazisti. E dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, 1830 persone perdono la vita.
Nel traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla garibaldina. E il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia. La vita è dura per Dante Di Nanni. La vita è dura per Dante Di Nanni. E all'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie. La sera studierà Dante Di Nanni. La sera studierà Dante Di Nanni. E gli anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo. E cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante Di Nanni. Gira per la città Dante Di Nanni. L'ho visto una mattina sulla metropolitana, che sanguinava forte e sorrideva. Su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante Di Nanni. Ma non su quella di Dante Di Nanni. E gli anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo. E cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante Di Nanni. Gira per la città Dante Di Nanni. Sono passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo. E cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante Di Nanni. Gira per la città Dante Di Nanni. Per la città Dante Di Nanni.
Dante Di Nanni degli Stormy Six. Daniele Biacchesi.
I nazifascisti proseguono i massacri senza interruzione in gran parte delle città, dei paesi, delle frazioni. Colpiscono civili in fuga dalla guerra, vecchi, donne, bambini. Ammazzano 5.000 persone, 5.000 soldati a Cefalonia il 9 settembre del 1943. Uccidono soldati italiani che non abbassano la testa, a Spalato, a Rodi, 50 anni dopo. 50 anni dopo, siamo nel maggio del 1944 a Roma, Sapete quante cose si possono stipare dentro un armadio? È un armadio. Lasciato lì. Dimenticato. Come accade spesso in Italia. Qualcuno si dimentica. Un armadio. Quell'armadio era dentro il Palazzo del Cinquecento, a Roma. Era la sede del vertice della magistratura militare. Era un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuso a chiave, e protetto da un cancello e da un lucchetto. In questo armadio vengono ritrovati 695 fascicoli. Un registro composto da 2.273 voci. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti a tutte le stragi. C'erano i nomi di tutti i colpevoli. Al numero uno, l'eccidio delle Fosse Ardeatine. In testa c'era Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'era Erich Priebke, c'era Carlos Priebke, il patrono delle misse. Priebke. Adottiamo Priebke. Veramente. Adottiamo Priebke. C'ha 94 anni. Del resto, un giorno ci scriveranno che non ha fatto niente. Adottiamolo. Portiamolo da qualche parte a casa nostra. Diamogli da mangiare la pastina. Diamogli la pastina. Era tutto ordinato con una puntigliosità quasi encomiabile. In una storia di vera ingiustizia. E allora, secondo voi, com'è stato possibile nascondere per tutto questo tempo una verità importante e scomoda, e soprattutto chi ha deciso lo spostamento di quei fascicoli? La verità è che quei fascicoli, rimasti sepolti per quasi 50 anni, portavano due timbri, comando alleato e comando tedesco. Erano stati archiviati, dimenticati per sempre, in nome della spartizione del mondo, del trattato di Yalta. Un silenzio colpevole anche dei governi italiani, che si sono avvicendati fino al 1994. Per esempio, il Gobbo. Il Gobbo non sa niente. A Piazza Fontana, lei come si chiama? Andreotti Giulio, no? Non lo so, non mi ricordo. Dove abita? Non lo so. Qual è il suo conto corrente? Non lo so. Non sapeva un cazzo. E allora perché era stato lì tutto questo tempo? E quell'altro, quello che parla tutti i giorni, telefona, Cusina. C'ha 90 anni, stai tranquillo. Dici che cazzo è successo in via Fani, non lo sa nessuno, eh? Cosiga lo sa, perché Cosiga tiene tutto nascosto dentro nei cassetti e telefona. 22 giugno del 2005, per la strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo dal Tribunale Militare di La Spezia. Poi nel 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzaporto. E voi direte, tutto a posto. Ma c'è qualcosa che non torna. I conti non tornano. Oggi i colpevoli condannati hanno 90 anni. Nel 1960... quando furono meticolosamente archiviati i fascicoli dell'armadio della vergogna. Ne avevano 40, 50. E nel 45, finita la seconda guerra mondiale, ne avevano 25, 35. Dunque la politica non è in grado di offrire ai suoi cittadini la verità condivisa sui fascicoli nascosti dell'armadio. Perché noi oggi viviamo nel paese della vergogna. Grazie.
La notte era chiara, la luna un grande lume, Euriano e Niso uscirono dal campo verso il fiume. E scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Euriano era un fornaio, e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava. C'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Euriano disse a Niso, asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprendere tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Euriano la raccolse, se la mise sul cappello. La 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 spilla era d'argento, un'aquila imperiale splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini che volevan vendicare i camerati uccisi. Euriano fu bloccato in mezzo a una radura, Niso stava nascosto, coperto di paura. Euriano circondarono, coprendolo di sputo, a lungo ci giocarono, come fa il gatto col topo. La la la, la 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 la. La 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 la. Ma quando vide l'amico legato intorno a un ramo, trafitto dai coltelli come un San Sebastiano, Niso dovette uscire, troppo era il furore, 4 ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. 2 alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno. La 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 notte era chiara, la luna un grande lume, Euriano e Niso uscirono dal campo verso il fiume, dal campo verso il fiume.
Ti ricordi, uomo, il 1969? Allora, nel 1969 la televisione era in bianco e nero. E c'era un solo canale, il primo. A casa mia c'era una vecchia televisione con tutte queste manopole gialle e verdi. Era psichedelica, c'era un'antenna strana che praticamente era un filo. Mia mamma lo spostava sulla destra e non si vedeva un cazzo. Mio padre lo alzava, lo spostava sulla destra e non si vedeva un cazzo. Mio fratello, che era il più intelligente di tutti, lo metteva in mezzo e ogni tanto si vedeva qualcosa. E quando si vedeva, si vedevano cose mitiche. Per esempio, mia madre mi diceva, dopo Carosello tutti a letto. Ma come fai? Ti perdevi dei film tutti i giorni tranne il sabato. E il sabato alle 20:30 andava in onda La Freccia Nera. La Freccia Nera, Fischiandosi Scaglia e La Cupa Canaglia, Il Saluto Ti Dà. La domenica invece d'estate c'era Giochi Senza Frontiere. E c'era un arbitro che parlava in tutte le lingue, ma si chiamava Gennaro. E era vestito di azzurro. Poi c'era, chissà chi lo sa, Febo Conti, vinceva sempre una squadra di Palmadrera che a me facevano abbastanza incazzare, perché vincevano sempre loro un sacco di soldi. E noi eravamo poveri. Eravamo un gruppo di disperati. Gli italiani erano un gruppo di disgraziati. Eravamo dei disperati che prendevamo 300.000 lire al mese, gli operai, 300.000 lire al mese. Per comprare una 500 costava 500.000 lire. Noi dovevamo faticare tutta una vita per comprarsi questa 500, che poi si rompeva. Nel 1969 era l'anno degli scioperi, l'anno dei lunghi quattei operai e studenti. Era l'anno delle bombe. Il 12 dicembre del 69. Mancavano 13 giorni a Natale. Milano era illuminata al giorno, c'erano i grandi magazzini sfavillanti, le compere, gli acquisti, via, disperati ma contenti. Con la tredicesima in tasca si entrava dentro al bar del pub. dove gli espressi costavano allora 50 lire. Guardate che era tanto 50 lire. La gente stava transitando nei pressi del teatro da Scala. Quella sera rappresentavano il barbiere di Siviglia. Poi, a Rivoli, mi sono informato, un uomo da marciapiede, all'Excelsior nell'anno del Signore. Il freddo entrava dentro nelle ossa. Tutti noi italiani ci sentivamo felici, immortali, allegri, innocenti. Ad un tratto un forte e dirompente boato rompe quella strana ubriacatura d'inverno. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 17 morti e 88 feriti. E alle 16:27 noi tutti, popolo italiano di disperati, con le nostre 500. Non c'era più Gennaro, non c'era più Giochi senza frontiere, non c'era più Carosello, non c'era più la Freccia Nera. Perché alle 16:27 noi eravamo tutti vecchi. Tutti vecchi.
Primo turno lunedì 6 di mattina, Sesto San Giovanni. Billy Bragg che canta nella nebbia con solo i tuoi 30 anni. Lontane sono le torri di Milano, le sue luci cieche. In fila in tangenziale le promesse si sentono tradite. La sirena chiama 8 ore, così è da una vita. Timbri un altro giorno e tiri avanti senza via d'uscita. I dialetti soffocati nel regno del rumore. Al reparto verniciatura non passano le ore. E la nebbia che ci assale ci confonde giorno e sera, sembra tutta una stagione, inverno e primavera. È la fabbrica che ruba e ci divora i nostri anni migliori. Lavorare meno almeno, se non puoi starne fuori. I sogni di mio padre contadino ora alzano le mani. Mio fratello è in galera da 10 anni, ma tornerà domani. E la nebbia quando cade fra le braccia della sera ci fa sentire come dei fantasmi sopra una corriera, sopra una corriera. vuole viaggiare. E la nebbia che ci assale ci confonde giorno e sera, sembra tutta una stagione, inverno e primavera. E la nebbia quando cade tra le braccia della sera ci fa sentire come dei fantasmi sopra una corriera, sopra una corriera, sopra una corriera. Sopra una corriera. Grazie. Vai.
Trenta giugno 2001, Corte d'Assise di Milano. Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni condannati all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana. 12 marzo 2004, la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove. 3 maggio del 2005, il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e, sentite bene, l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali, 500.000 euro. Ma i giudici compiono un grandissimo capolavoro, perché dicono: non sono stati Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni, o meglio, noi non abbiamo le prove, ma sono stati Franco Freda e Giovanni Ventura, che sono stati assolti al processo di Catanzaro, quindi non più giudicabili. Nessuna giustizia per Piazza Fontana, nessuna giustizia per la strage alla Questura di Milano, nessuna giustizia per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, 8 morti e 90 feriti, 28 maggio 1974, nessuna giustizia per la strage sul treno Italicus del 4 agosto del 1974, 125 morti. Nessun mandante politico per le stragi della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, 85 morti e 200 feriti. Nessun mandante politico per la strage sul rapido 904 del 23 dicembre del 1984, 130 morti e 240 feriti. Nessuno ha pagato per gli omicidi di Roberto Franceschi, assassinato dalla polizia davanti all'Università Bocconi di Milano il 23 gennaio del 1973. Non sono mai stati scoperti i killer di Fausto Tinelli e di Lorenzo Iannucci, detti Fausto e Iaio, colpiti da killer di regime, sicario di Stato, con 8 colpi di pistola. 2 giorni dopo il rapimento Moro. Nessuna giustizia per Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Claudio Varalli, Giannino Zibecchi, Piero Bruno, Alceste Campanile, Giorgiano Masi, Walter Rossi, Valerio Verbano, nessuna giustizia per Carlo Giuliani, nessuna giustizia per centinaia di ragazzi che sono stati uccisi in Italia solamente per le loro idee.
Attraversano il ponte poco dopo il tramonto, sono i figli promessi alla fine del mondo. Sono solo ragazzi fra la pioggia ed il fuoco, sono solo ragazzi fra il primo lavoro e l'ultimo gioco. Sulla via del ritorno il silenzio è strano, in una città che ha paura del vento e assomiglia a Milano, ma Milano non è. Perché, perché, perché Fausto e Iaio, perché, 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 perché Fausto e Iaio, perché, perché, perché. Diciotto di marzo, le 8 di sera, che sia maledetto quel giorno, maledetta quell'ora. In via Mancinelli sono 8 gli spari, il sangue hanno freddo le spalle coperte, i 5 sicari. Ma chi li manda presta servizio, chi copre il segreto e servo fedele riscuote a palazzo. Ed io so chi è. Perché, perché, perché Fausto e Iaio, perché, 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 perché Fausto e Iaio, perché, perché, perché. Guardia la nostra, non è l'ora di veglia, ma è il sangue nostro quello che non sporca la terra. È caro sangue il nostro e ancora ci tocca, come in via Mancinelli, come a piazza Limonda, sulla via del ritorno. Il silenzio è strano, il giusto ed il vero non sono più qui dove c'era Milano, ma Milano dov'è? Perché, perché, perché Fausto e Iaio, perché, perché, perché. Perché, perché. perché fa sveglia io, perché fa sveglia io, perché
Ma le ingiustizie hanno riguardato anche storie di mafia. Questo pezzo lo voglio dedicare ai vostri figli, se ne avete. Questo pezzo lo voglio dedicare anche ai più giovani. Perché questa è una storia semplice, è stata scritta da Raia Marazzini. È una storia che tutti capiscono. Ci sono due ragazzi che si baciano a Firenze, molti anni fa. Firenze è Piazza della Signoria, poco distante. In via dei Gergofili. Il 27 maggio 1993 si sta bene fuori, è pennellate di colore e gli occhi della Madonna e il naso del bambino, i colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiume Nancioni, 36 anni. Fabrizio Nancioni, 39 anni. Nadia Nancioni, 9 anni. Caterina Nancioni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia tra queste vie fiorentine, che sanno di uomini, di lettere e di pittura. E le statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliose. E la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchio, 22 anni. È luna di notte, e la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti, e i colori ad olio eterni si squagliano come acquerelli al calore dei sospiri. E tu ancora oggi, se vai a Firenze, tu uomo, puoi ancora vederli. Due ragazzi incollati alla vespa dai baci e gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai? Come fai i suoi sorrisi non prestare ascolto? Diventare una cosa sola, nell'ombra della strada, stringerla per sempre e non salutarla mai. Ancora 5 minuti, devo andare, e poi tutti giù a ridere. Ma come fai ad andar via sul serio, che parrebbe tu andassi via per sempre? ti bacio, si resta. Sì, ti bacio. Ancora 5 minuti. È quasi l'una, ti bacio, devo andare a 5 minuti. Sì, amore, notte. Ti bacio. Dolce notte. Ma che fine farà? Che fine farà la bellezza? Fra 5 minuti, in quale stato si ridurrà l'arte? Fra 5 minuti. La cera si squaglierà, e i colori ad olio si annacqueranno, e il marmo si sbriciolerà, e gli affreschi che erano stati lì per 500 anni, gli affreschi si staccheranno in bolle d'aria, e il bronzo si fonderà in figure frattali, e la pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture. Quale bacio nuovo, bacio vecchio ci sarà? Se ormai fra 5, 4, 3, 2, 1 minuto, fra 5, 4, 3, 2, 1 secondo, tutto sarà legno e polvere, e fumo e gesso, e legno e polvere, catrame e tufo e catrame. E fumo, e ancora polvere, e aria, e polvere, e fumo e fuoco. Quale opera potrà mai sublimare tutto questo? Perché qui non c'è stato un duello da narrare, qui non c'è stata una battaglia di valorosi. Qui non c'è stata una sfida lanciata a tempo debito, un guanto con il quale tu puoi avere schiaffeggiato il tuo avversario. Qui soltanto vittime innocenti di assassini vigliacchi. Assassini vigliacchi. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, 6 mesi, ancora 5 minuti e sarebbe stata tutto per loro, tutta un'altra vita. Ma la vita è questa, uomo, nessun destino umano a 5 minuti. Ti riserva. Grazie! Raia Marazzini, Marino Severini, Sandro Severini, e la nostra anima.
Daniele Biacchessi! Il testo di questa canzone lo dico tre sere, insomma, anche stasera, è stato scritto da Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, e noi con questo testo, insomma, con tanti e tanti altri gruppi, noi abbiamo fatto una canzone, fa parte di un CD che è uscito col manifesto, sono 26 canzoni dedicate a Peppino Impastato. Se vi capita, pigliatelo, perché penso che vada, come si dice, un gesto del genere vada incoraggiato, perché è un segno di civiltà che ancora nella musica italiana, nonostante tutto, c'è, esiste. Quindi vedete un po' voi, penso che sia anche abbastanza facile trovarlo, ecco. Questa si chiama Fresco era il mattino. Fresco era il mattino, c'era odore di crisantemi, il viso tuo ricordo, fisso nel vuoto, e il pianto delle donne, il suono delle campane, è andato in paradiso con gli angeli a giocare, ma presto tornerà a giocare con te, ma presto tornerà a giocare con te. Ma ieri l'altro la radio ha detto che Yuri Gagarin, il giullare dei cieli, non ha visto gli angeli, non ha visto gli angeli, non ha visto gli angeli giocare nei cieli. Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo? Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo? Ricordi primi giorni di scuola, primi giorni di ottobre alle elementari, la maestra diceva dovete studiare, mentre noi scappavamo via per andare a giocare, o le foglie d'autunno che danzavano incerte, con le foglie d'autunno sulla soglia delle nostre porte, con le foglie d'autunno che facevano finta di non essere morte. Amico mio, come farai a giocare da solo? Amico mio, come farai a tornare per giocare con me? Amico mio, quando tornerai a giocare con me? Amico mio, quando tornerai a giocare con me?
Abbraccia forti è un corpo allungato, come il suo volto. I capelli mai pettinati e baffi e barba, è uno sguardo che guarda lontano, al di là delle persone, al di là dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cisinsi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, è un capo mafia, ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino e lui ha fatto un giuramento, così come mio padre, io non diventerò mai. Molti dicono che è matto, ma altri giovani si uniscono a lui. Nel 1976 mette su una radio libera, la chiama Radio Out, e nel 78 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Ma a quell'appuntamento lui non arriverà mai. Il 9 maggio del 1978, proprio lo stesso giorno in cui a Roma viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, 9 maggio, all'1:40, il macchinista del treno Trapani-Palermo ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato, poi avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e che compiono un sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona, sono quelli di Peppino Impastato. Lo stesso 9 maggio, il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fotogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. E scrive: verso le ore 0:31 del 9.5. punto 1978, virgola, persona allo stato ignota, virgola, presumibilmente identificantesi. Come cazzo scrive? Perché? Tu, mentre stai parlando con tua moglie, ti avresti presumibilmente identificante, sì. Sei malato. Hai bisogno di uno bravo, uno di quelli bravi, quelli che mette a posto. Presumibilmente identificante, sì. In tale Impastato Giuseppe. E gli vogliamo mettere un'altra bella virgola e mettiamo la virgola. Si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30 più 180 della strada ferrata tra Trapani Palermo, virgola, per ivi collocare, perché ivi un abbigno dinamitato, virgola, che virgola, esplodendo, virgola, mi dannava lo stesso attentatore, punto, chiusa virgolette. l'11 aprile del 2002, 24 anni dopo, così, nel frattempo uno può fare i figli, può avere contratto uno di quei mutui con la Lehman Brothers. Aver comprato la casa e gliel'avevo lui già sequestrata. 11 aprile. Tizia mi ha detto qua. 24 anni dopo, la barba bianca. Esce la corte. Ergastolo adottalo va dalla 20. Dice, così. Dice, non è vero. Dice, è stato tontano Badalla 20. Che stava per morire. E dice, è lui il mandante dell'assassino. E voi direte, tutto a posto. Ma anche qui c'è qualcosa che non torna. E quei magistrati e quei carabinieri che scrivevano presumibilmente identificante, sì. Di loro che facciamo? Che cosa dobbiamo fare di loro? Sono delle brave persone. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato scrive. È ancora tutto da scrivere. Il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da noti capomafia. E con i carabinieri trattano, si accordano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma alla luce del sole. Questo è scritto sui fascicoli del Parlamento italiano. C'è una collina e c'è un uomo che sta guardando dalla collina e c'è una collina con un uomo che sta guardando dalla collina con un binocolo e c'è un'autostrada e poi c'è il mare e il mare, l'autostrada, una collina e un uomo che guarda. E ci sono occhi minacciosi, pieni di odio. E ci sono occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne. E sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia a Roma, Ciampino, sabato 23 maggio 1992. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvino. Destinazione Palermo, aeroporto Punta Raisi. All'aeroporto gli attendono sei agenti con le loro auto. Le vetture si muovono dall'aeroporto. Falcone sceglie la cromma bianca. Lui è al volante e la moglie gli siede accanto. Così imboccano la 29, l'autostrada. E la campagna siciliana che sfila ai lati con tutti i suoi colori di maggio. E il sole che taglia di traverso i finestrini, mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo, c'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, a quel punto una Lancia Delta si mette in moto, e quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista soltanto 7 chilometri. Così le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la scena di un film. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Il cellulare di La Barbera squilla alle 17:02. Lui sa che quella telefonata, no, non è un errore, ma è un segnale preciso. Con lui in un casolare vicino alla statale ci sono altri 7 uomini. Sono tutti al vertice di Cosa Nostra. E allora, La Barbera sale sulla sua lancia delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo-Punta Raisine. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Gioia e Troia inseriscono nel ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un turbino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci. A quel punto dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. Le puoi vedere se tu avessi al posto degli occhi una telecamera. Le puoi vedere. Stanno arrivando. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17:49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Ehi uomo, lo sai che cosa potrei fare io in questo momento se avessi un telecomando? E se più o meno da quella parte ci fossero 500 kg di esplosivo, io potrei sfiorare il telecomando e ridurvi a uno in 1000 piccoli pezzettini. 1000 piccoli pezzettini. Alle 17:56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, l'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la lanciavetta. E 5 quintali di tritolo seppelliti dentro nel canale di scolo di Vampano. Il boato è enorme. Nella prima auto catapultata, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Si chiamavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda spezzata in 2 tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Moriranno un'ora più tardi all'ospedale civico di Palermo. E Paolo Borsellino, che ripeteva come fosse un'ossessione la stessa frase: il mio problema è il tempo. Il 19 luglio del 1992 a Palermo è una domenica calda. Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini, poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'antica anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada e quel pomeriggio le sue croma blindate su cui viaggiano il giudice e gli uomini della scorta sfiorano lo svincolo di Capaci. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, che è una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere. Borsellino fa giusto il tempo di citofonare al civico 21 quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui i 6 uomini della scorta. Si chiamavano Antonio Bullo, Emanuela Loi, Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Libuli, Agostino Catalano. Così si moriva a Palermo, soli. Senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere. Senza un saluto, senza aver chiuso neanche l'ultima pagina dell'inchiesta. Soli e minacciati lavorando e basta. Soli si moriva in Italia e si continua a morire, semplicemente soli.
Italia hanno spento le luci, hanno chiuso tutti i cancelli, è caduto un angelo in strada, c'è ancora del sangue fra i suoi capelli. In via Italia c'è un vicolo oscuro, porta al ponte dei Frati Neri, se ci passi un cadavere incontri, è la patria deviata, la patria dei misteri. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili di un burattino. Via Italia, notte dei cristalli, bruto avversato del vino, ora brinda con Giulio e Francesco, c'è chi bussa alla porta, chi è? È arrivato Caino. In via Italia ci passa la storia, con un passo da signorina, ora è sfatta e non ha più memoria, si dà chi la vuole, via Italia e la sua vetrina. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili di un burattino. Via Italia c'è una scritta sul muro, qui è morta la democrazia, i bambini giocavano ai draghi, poi su questa strada arrivò la polizia. In via Italia hanno messo i sigilli, li hanno messi su tutti i dintorni, da via Fani fino a via Caetani, ci puoi anche mettere 50, 55 giorni. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno nascosta tra i fili di un burattino. In via Italia c'è una sconfitta che dorme dentro un portone, se guardi due piani più su ci sono le tre scimmie sedute, sedute al balcone. Oh, e da la da 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 da. Oh, and da la la, da in da la la. Oh, and da la la, da in da la la.
Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli e le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana, di tutta la moralità umana. Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Più lucrose! Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la mafia. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà dunque anche una sua fine. Avrà dunque una sua fine! Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia e in Italia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Giovanni Falcone. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani. Grazie!
Daniele Biacchesi,
Marino Severini, Sandro Severini, Gang.
Daniele Biacchesi. Grazie.
Quel giorno Dio era malato in un paese di fame e pietre, da cui il figlio di un vulcano e di un fiocco di neve. Erano i tempi della battaglia, delle ferite, delle bandiere, delle fughe sulla montagna, delle camicie nere. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi soli nel tempo. Dura di la 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 la. E nel fronte di Arama, nella guerra in Spagna, chi ricorda il nome della sua compagna? Ma chi sa dire se è paura o è amore che ti incendia il cuore e ti fa morire? Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi soli nel tempo. Da-da-di-di-dam, da-da-di-di-dam, da-da-di-da-da-di-dam, da-da-da-da-di-da. ero i giorni delle menzogne, delle bestemmie e delle preghiere, dei compromessi, le piazze vuote, nuovi altari, nuove frontiere. Ora è solo come la pioggia, come pioggia nelle strade, con le radici, con le sue ali, come un re di spade. Solo come un sospiro, un orizzonte perso di vista, è solo come un gigante, è solo un vecchio comunista. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi il sole nel tempo. Passerà come acqua lungo il fiume, come passa questo vento, come passi il sole nel tempo. Dalla rena alla rena, la 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 la.
Daniele Biacchesi! Mai dimenticare, da oggi indignarsi e andare avanti. Grazie.